Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Allora, vi faccio ascoltare un'intervista che ho registrato con Enzo Braschi. E voglio farvela ascoltare perché è una persona che dice delle cose, le dice con semplicità, con serenità e le dice col cuore. Allora, due parole su Enzo Braschi. Noi siamo abituati, vabbè, i più attempatelli di noi ricordano Enzo Braschi, infatti i miei bambini non sapevano nulla del Paninaro, lo ricordano come il comico esuberante che faceva il Paninaro a drive-in. Uh-huh. E ha avuto un successo strepitoso in questo modo, lo ricordano tutti così. Ma lui, anche se faceva il Paninaro e il comico, lui era già laureato in filosofia e in storia degli Stati Uniti d'America. E la storia degli Stati Uniti d'America
la conosce benissimo,
che ci piaccia o no, è la storia dei suoi abitanti, di quelli veri, degli indiani pelle rosse, perché lui è un pelle rosse che è ritornato.
Bene.
Abbiamo in linea con noi Enzo Braschi, personaggio famosissimo, forse uno tra i più famosi, amato.
Sei troppo buono, no, lo dico già subito, hai cominciato male, adesso
no, è facile. Così, io ho visto l'effetto che hai avuto sul pubblico, ho visto l'effetto che hai avuto sul pubblico in questi giorni di convegno, e poi la tua simpatia travolgente anche nei momenti difficili, anche nei momenti emozionanti, tu con una battuta sai sdrammatizzare, sai riportarci tutto.
Pagliacci ci si nasce, questa non è una dote.
No, è un senso di umorismo particolare, il pagliaccio è ancora un'altra cosa.
Vabbè.
E abbiamo anche apprezzato la tua dolcezza, la tua tenerezza, che non veniva fuori, ti dirò, da quanto noi ricordiamo di te.
Ma sai, i Paninari in televisione devono fare i duri, che poi non erano duri per niente. A me piacerebbe tanto poter fare queste cose come immagino piacerebbe a te in televisione, però non mi è mai stata data la possibilità. Io spero che adesso, visto che davvero tu lo sai meglio di me, siamo alla fine di un ciclo brutto e ne potrebbe davvero, se tutti volessimo aprirsi, cominciare a muoversi un altro ciclo molto più bello, ci possa essere l'opportunità finalmente di parlare di più al cuore, meno allo stomaco, meno alla testa.
Temo che questa possibilità non ci sia.
Anche io, ma si deve sempre essere ottimisti.
Non solo non c'è, ma strada facendo mi sembra che ci sia una sorta di giro di vite verso questi argomenti. E spero che l'elezione di questo Papa, non lo so, se prendere amuleti, toccare ferro, fare scongiuri, non lo so. Speriamo in bene, dai, siamo ottimisti.
Cerchiamo di essere ottimisti, cerchiamo di gettare fuori, di far uscire fuori da noi delle buone energie e soprattutto di avere in mente una cosa che credo che anche tu condivida e credo anche chi ci ascolta. Cominciare veramente a comprendere che siamo tutti correlati. Io mi batto sempre, sembra una parola semplice, stupida, priva di significato, invece è importantissima. Veramente siamo tutti una stessa cosa. E quando c'è una frase bellissima di John Donne che prendeva Hemingway in Per chi suona la campana,
sì.
La morte di ognuno mi diminuisce, cioè voglio dire, non è che se muore, se c'è un terremoto nelle Filippine, uno dice, beh, povera gente, però le Filippine sono lontane. No, la madre terra è una sola, questa sfera che c'è nel cielo, che è un miracolo, una creazione straordinaria, ci riguarda tutti, a nostra madre, quindi non è che possiamo dire, boh, succede laggiù, non qua, quindi io me la sono scampata. Ma no, perché il dolore che si propaga a livello karmico, a livello eterico, a livello proprio di sommovimenti del pianeta, riguarda tutti.
Anche sul piano astrale questo dolore.
E sul tema astrale,
dolore,
tu lo sai, la Terra,
sofferenza, certo.
Come qualunque persona, ha un'aura, sprigiona un campo energetico. Quando è malata la Terra, ci ammaliamo anche noi.
E quando soffrono sulla Terra, soffre il piano astrale da qualche parte.
Ma certo, c'è gente lassù che piange, io dico gente, perché siamo tutti fratelli e cerco di raffigurarmeli antropomorficamente. Però piangono tutti a vedere cosa facciamo qui, Nessuno è molto contento di come ci stiamo comportando da millenni.
Eppure, Enzo, le decisioni, il potere decisionale è in mano a pochi,
a pochissimi.
Lo so.
Noi, la stragrande maggioranza, noi abbiamo voglia di stare insieme, di volerci bene, di cantare, di scherzare, di gioire delle bellezze della terra. Eppure siamo costretti, condizionati dal volere perverso di pochi, stimolati dal dio danaro.
Ma sai, vedi, il punto è sempre questo, Giuditta. La paura è la molla che muove negativamente tutto, e la paura nasce dall'ignoranza, che è inconsapevolezza, non è un'offesa, ignoro.
Certo, non conoscere.
Quindi, quando un potente, che è molto potente, obbliga con i suoi sistemi, che sono sofisticatissimi e capillari, gli altri a patire la paura, a condizionarli alla paura, ognuno di noi sa che tutto il suo tempo deve impiegarlo per la sopravvivenza materiale, e non gli resta nient'altro che quello. E quando alla fine del giorno fa anche i conti nelle sue tasche, si rende conto che nonostante abbia fatto di tutto, non, il suo tenore di vita è sempre più insoddisfacente, sempre più avvilente, è rinchiuso in una scatolina che paga profumatamente per avere dei beni materiali che gli uomini che noi chiamiamo primitivi hanno sempre avuto.
Sì, è
gratis.
È meglio.
È meglio. Allora uno dice, ma io qua che ci sto a fare? E perde il senso di se stessa e della propria vita. E il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Sta a noi, però, io credo, in piccolo, giorno dopo giorno, operare delle scelte mentali, psicologiche, usare l'intelligenza del cuore e cominciare veramente a sfrondare l'inutile. Ma soprattutto noi abbiamo, guarda, un grande potere invece. Ti faccio un esempio che poi ho sentito fare alla televisione anche l'altra sera da altri, ed è veramente banale, stupido, ma è significativo. C'è la televisione che entra nelle case di tutti. Abbiamo in mano un potere enorme che è un telecomando. È inutile, io mi sento dire spesse volte dalla gente, ha visto quel programma, uno schifo, scusi, perché l'ha guardato? Non lo guardi, ma cosa faccio allora? Guardi un'altra cosa. Ma è tutta così la televisione. Ah, non la guardi, cosa le devo dire? Ma allora cosa faccio? Signore, signora, trovi in se stessa qualcosa di meglio da fare, perché se lei smetterà di guardare quelle cose che reputa volgari, non le faranno più vedere, perché se ne daranno conto che la gente non gli dà quella motivazione affinché queste cose possano continuare ad andare avanti. Allora, è inutile comprare le scarpe firmatissime e dire, mio Dio quanto sono care, e non le prendere,
no,
firmate.
Certo che no.
Cioè, voglio dire...
Vuoi chiederti una cosa, scusa ti interrompo.
Prego.
Tu conosci bene i meccanismi della televisione, ma è proprio vero che questo Auditel funziona? Se noi la lasciamo spenta, qualcuno se ne accorge da qualche
parte. Questa è una cosa che mi chiedo anch'io da millenni, non lo so, non lo so.
Perché noi possiamo lasciarla spenta quanto vogliamo per protesta, ma se nessuno dall'altra parte se ne accorge? È questo.
Non lo so, mi poni una domanda che mi sono posto anch'io tante volte.
A volte io capito su un programma demenziale, no? Mentre mi sposto da una stazione all'altra, e appena mi accorgo di essere su un programma demenziale dico, spegni, se no pensano che stiamo guardando loro.
Sai cosa sarebbe interessante? Mi viene in mente adesso, nessuno ci ha mai provato, ci ha mai pensato, ma forse, oppure qualcuno ci ha pensato e non ce lo dice. Quando l'anno scorso c'è stato quel blackout incredibile di una notte, e sono convinto che il giorno dopo, se avessimo guardato l'Auditel, avremmo scoperto lo stesso che c'era stata gente che aveva guardato la televisione e ha premiato un programma al posto di un altro.
Voglio dire,
quella notte lì non c'è stata elettricità, quindi le televisioni non funzionavano, nessuno ha potuto guardare la televisione. Sarebbe interessante tornare indietro, guardare le tabelle di quella giornata e vedere se nonostante tutto l'audience funzionava. Perché sarebbe diabolico a questo punto. Quindi uno dice, qui c'è un Matrix che lavora per conto suo, mentre noi siamo convinti di far parte di una società in cui noi decidiamo. Non lo so, onestamente questo mi pone una domanda, ma buongiorno, rischia tutto, non avrei potuto porre domanda più terribile.
Tu sei stato per molto più tempo e sei ancora della televisione, per
non
cui
lo so.
Noi profani. Quindi tu ci stavi proponendo delle scelte. Primo, spegnete quel diabolico televisore.
No, spegnete, perché io non voglio fare adesso il soppilatore.
Spegnete quando non vi piace.
Però voglio dire, se non vi piace, perché dovete soffrire guardando qualcosa che vi diminuisce?
Certo.
Non fatelo.
Certo.
Ci sono tanti canali, ci sono tante possibilità, ipotesi. Ci sono dei buoni libri, ci sono dei buoni dischi. C'è una buona possibilità, se non si hanno i soldi dei libri, per i libri, per i dischi, anche di conversare con gli amici, vedersi in casa, mangiare qualche cosa, o anche dopo cena, e parlare. La buona vecchia conversazione che allarga il cuore invece che stringerlo.
Certo.
Quindi voglio dire, ci sono mille modi per cui alternativamente si possono creare delle possibilità qualora non ci piacesse quello che vediamo la televisione. Ma io ho fatto l'esempio della televisione, ma tu lo sai, ne potremmo fare tanti altri. Cioè, voglio dire, se noi qualitativamente non cominciamo ad alzare il tiro e ad amarci un po' di più, ma allora è finita.
Certo.
Sbaglio?
No, no, infatti è così. E poi ci stavi proponendo, appunto, ci dicevi le scelte d'acquisto.
Le scelte d'acquisto io lo vedo perché ho una figlia e perché parlo poi anche a tanti ragazzi, compagni di classe, mia figlia eccetera eccetera. È chiaro che quando ero un ragazzo anch'io, ognuno si riconosce in un gruppo come
certo.
I gruppi e ognuno ha una sua divisa. Parliamo dei paninari, ecco, questo è l'esempio più eclatante.
Sì, sì, tu allora
però voglio dire, certo,
specchiavi benissimo un momento, un gruppo.
Certo, certo, però voglio dire, erano anche momenti in cui forse c'era più spensieratezza, c'era meno tragicità, meno nodi che venivano al pettine. Qui stiamo attraversando una crisi a livello mondiale, non soltanto per quello che riguarda l'economia, ma per tutto.
Tutto
il nostro mondo veramente è in un grosso momento di crisi e oltretutto non è vero quello che diceva Kissinger 20 anni fa, nel 1980, vi prometto, nessun bambino andrà a letto senza aver mangiato le balle.
Mi sembra un altro, molto più vicino a noi nel tempo e nello spazio.
Ecco, allora forse lui era convinto, in buona fede, io non voglio giudicare quello che ha detto, però voglio giudicare quello che purtroppo non si è verificato, cioè
certo.
Sono sempre più in aumento i bambini che vanno a letto senza aver mangiato.
Certo.
Quindi voglio dire, visto che c'è una sperequazione energetica e economica spaventosa, qui se vogliamo stringere veramente questa crepa e cominciare a ridistribuire meglio l'energia, penso che sia più necessario, ora che mai, dire perché devo comprare un paio di jeans che costa 150 euro quando ne trovo uno che ne costa 40. È sempre tela jeans, ragazzi,
certo,
io volevo dire questo.
Tutto il resto è...
Cerchiamo di non farci incantare, gli specchietti per le allodole dovrebbero aver fatto il loro tempo, cerchiamo di non farci più incantare. Io sto facendo un discorso che adesso chi mi sente che fa lo stilista dice questo va controcorrente, ci vuol boicottare. Ma
no,
non
no.
Voglio dire questo, voglio dire che sicuramente si possono operare giornalmente delle scelte tali per cui il risparmiare denaro non è soltanto risparmiare denaro per le nostre tasche, ma significa spezzare una catena immensa che fa che certo il denaro vada da una parte piuttosto che un po' per tutti. In questo momento credo che il denaro debba andare un po' per tutti, perché siamo tutti nella stessa barca, l'ho detto prima.
Infatti.
E, sai, io leggevo, mi sono molto appassionato di queste cose, frequentando gli indiani d'America, soprattutto i vecchi che sono veramente portatori di una grande cultura orale, certe cose le cominci a percepire, a sentire, c'è un corpus di profezie antico che purtroppo, devo dire, si sta avverando e la cosa è allarmante, perché se si sono avverate fino ad oggi certe profezie, e devo pensare, si devono avverare quelle che restano e sono le più terribili, mi viene la pelle d'oca. Però voglio dire, qui noi stiamo parlando e vivendo in un mondo che è un teatro di guerre, di calamità naturali, di sperequazioni, un sistema economico che comincia veramente a vacillare.
Un pianeta così bello dove
non dimentichiamoci, Giudita, che nei prossimi 20 anni, non l'ho scritto io, c'è un bellissimo libro che si chiama State of the World e viene pubblicato ogni anno, dove c'è la condizione del pianeta, è emesso dall'ONU, cioè uno studio fatto da scienziati autorevolissimi. Nel 2025 il rischio di morte per sete riguarderà 3 miliardi di persone.
Sì, sì.
A me piace cerca 3 miliardi di persone.
Sì.
Spatiranno la seta. A me dispiace dire queste cose di mattina, perché
le multinazionali stanno tutte comprando sorgenti d'acqua. E industrie di acque minerali.
Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che vedrai, ma guarda, non credo di essere un gran profeta, ci vuole un minimo di logica a capire che fra qualche anno forse la benzina costerà meno, perché diranno beh, i soldi li mettiamo da un litro d'acqua, facciamo pagare 10.000 lire.
Certo.
Cioè, ma questo non vorrà dire che siamo più fortunati, vorrà dire che siamo più spietatamente condannati a qualcosa di negativo, perché della benzina se ne può, direi, fare a meno,
certo.
Ma dell'acqua, ragazzi, credo proprio che sia impossibile. Noi siamo composti per l'80% credo d'acqua, 80-90 addirittura.
Noi, le piante, gli animali,
tutto, il pianeta, tutta la vita è acqua.
Questo è un pianeta d'acqua, sì.
È un pianeta d'acqua, ed è un meraviglioso pianeta d'acqua.
Bello.
Io penso che da fuori, quando si avvicinino a guardare, dicono, ma guardate, non è il paradiso dei bimbi, un pianeta così bello è rarissimo che dovrà trovarsi. E l'abbiamo ridotto a quello che è, a un pianeta che ha cominciato a essere in via d'estinzione, ma parossisticamente.
Come è accaduto per Marte.
come è accaduto per Marte.
Che ha seguito il nostro stesso iter, più o meno.
Che ha seguito il nostro stesso iter. E nonostante sappiamo queste cose, perché poi tanti programmi televisivi, che sono dei programmi televisivi, te lo dicono, guardate, Marte è un pianeta meraviglioso come il nostro, è stato ridotto così, da calamità naturale. Ma io non so se da calamità naturale, non io non credo proprio.
Non
io credo che ci sono addirittura delle ipotesi fantastiche, meravigliose, di scienziati un po' fuori dal coro, che dicono, ma se fossimo noi marziani che dopo aver distrutto quel pianeta lì siamo emigrati qua, e adesso stiamo facendo gli stessi errori che avevano fatto milioni di anni fa i nostri antenati, non lo so, è suggestiva, però in ogni caso è da pensarci, nel senso che può essere anche che non sia così. Ma
però,
perché provare a fare alla Terra la stessa cosa che è accaduta a Marte? Bisogna essere un po' sciocchi, per ridurci allo stesso modo.
Lo so, davvero, sembra a volte di dover lottare contro dei giganti.
Sì, purtroppo è così, e poi tu lo sai, ogni giorno, anche mentre parliamo, la foresta amazzonica, di cui non si parla più, viene estinta sempre di più, ed è l'ultimo polmone insieme a qualche altra residua foresta africana. L'Indonesia è andata in fiamme qualche anno fa, proprio per variazioni climatologiche tali per cui le foreste bruciavano ed è rasa al suolo. La foresta amazzonica sta per essere, una volta c'è una pubblicità, la ricordi? Anche quest'anno ci siamo giocati l'Austria, finita anche questa, non se ne parla più. Non dobbiamo scherzare, l'aria è come l'acqua, non è che è inesauribile, e noi abbiamo dei fratelli straordinari che sono gli alberi, che ci danno la possibilità di riciclare l'anidride carbonica e trasformare in ossigeno. Non è che con un tavolo in più io riesco a respirare meglio domani,
No.
Né con tanta carta che viene usata per creare sciocchezze e che si butta via il giorno dopo. Cioè, qui non abbiamo ancora capito che se non cominciamo a risparmiare veramente, un domani non c'è proprio più niente.
Dagli strofinacci ai tovaglioli.
Tutto.
I tovaglioli durano un secolo, li puoi lavare e riprendere immediatamente dopo.
Ma vedi, c'è una grande pigrizia. Una volta c'erano i fazzoletti, io ne ho ancora, mia mamma mi dava i fazzoletti.
Certo.
No? Adesso, se uno è raffreddato, gli vanno via 10 pacchetti di carta al giorno.
È assurdo.
Beh, è un albero che se n'è andato. C'è un bellissimo detto dei Cheyenne, che non ti cito testualmente perché non lo ricordo perfettamente a memoria, ma insomma, che più o meno dice così, rivolto a noi: quando avrete tagliato l'ultimo albero, avrete prosciugato l'ultimo fiume, avrete avvelenata l'ultima sorgente di aria, per danaro, che cosa darete da mangiare ai vostri figli? I dollari?
Mm.
Allora, credo che parli da sé, dica da sé, insomma, è una continua rincorsa sempre di più a distruggere, nell'illusione che tutto ciò che stiamo creando sia indispensabile. Non è così.
Infatti.
Non è così, è indispensabile l'aria, è indispensabile l'acqua, è indispensabile la salute del pianeta, perché dalla salute del pianeta dipende la nostra salute e quella dei nostri figli. E credo che chiunque abbia un figlio debba pensarci a queste cose.
Sì, abbiamo figli.
E anche se non ce l'ha, deve pensare ai figli degli altri.
Lo so. Senti, hai parlato prima di un detto Cheyenne. Io vorrei riportarti su questo, sulla tua passione, sul tuo impegno, sulla tua fratellanza col popolo nativo americano.
Uh-huh.
Quando è nata questa tua passione? So che sei allineato veramente in pole position.
Ma guarda, a me è cominciato a 7 anni, che è sempre un numero magico, tu lo sai, chakra,
certo.
Che compagnia cantante.
A 7 anni si fa il primo corpo sottile.
A 7 anni mi è cominciata sta mania, per cui mania, cioè cominciavo ad andare al cinema come tutti i bambini a vedere film western, e tutte le volte che vedevo Indiana morire mi mettevo a piangere. Che mia mamma era abbastanza preoccupata, diceva, ma veramente i buoni sono i cowboy? Dico, ma no mamma, non sono i buoni, quelli lì sparano, ammazzano, quegli altri difendono casa loro, mi sembra che sono più buoni degli altri. E da quel momento mio padre mi regalò un bellissimo libro che ancora conservo, uno dei primi che parlavano di indiani, scritto da un italiano, che parlava di indiani in modo meno negativo di quanto ci avesse mostrato il cinema western fino a quel
brutti
momento.
Sporchi e cattivi,
esatto. Da lì ho cominciato a raccogliere fin da piccolo tutto quello che trovo materiale, figurine, cosine che riguardava gli indiani. Mi sono fatto il primo arco da solo, mi sono fatto il copricapo di penne, trovavo le penne d'oca in campagna, nelle aie, mi facevo il copricapo di penne, eccetera. Ero diventato un indiano, era bellissimo.
Ricordi,
ho avuto un'infanzia.
Ricordi di vite passate?
Ho avuto un'infanzia stupenda, perché sì, beh, ricordi di vite passate,
sicuramente.
E stavo in campagna quando d'estate finiva la scuola, andavo nei boschi ed ero un indiano, basta, ero un bambino, ho avuto un'infanzia felicissima. In città no, perché la scuola mi opprimeva, però quando veniva a giugno in campagna facevo l'indiano, ma non facevo, ero un indiano. E da lì poi la passione è diventata davvero...
Dove è stata la tua infanzia, giusto per dire?
Io sono nato a Genova e mia mamma, che è figlia di contadini, è nata in Val Camonica, per cui passavo...
Ah, che posti belli!
Scorrevo l'estate lì, e in paesini che allora erano 300 abitanti, oggi purtroppo sono diventati 30.000 gli abitanti, per cui tanta campagna è morta, tanti spiriti hanno abbandonato i boschi, sono ritirati sempre più in alto, in alto, in alto, perché abbiamo invaso tutto. Una volta io nei boschi trovavo veramente i merli, le pernici, nei campi c'erano i fagiani, vedevo le lepri. Oggi quando aprono la caccia senti l'ennesima guerra, c'è una distruzione in atto spaventosa, come se un passerotto fosse colpevole semplicemente perché vola, non che ci allieti col suo volo e col suo canto, è colpevole, bisogna ammazzarlo. Poi cosa mangerai di un passerotto che quando lo prendi lo spappoli con la rosa dei pallini, non lo so, però è proprio il piacere dell'omicidio,
sì,
legalizzato.
La caccia è solo un piacere, non è
una necessità,
è un piacere perverso,
la vedo così, perché
tra le tante perversioni di quest'epoca,
certo, perché tu mi dirai ma anche gli indiani abbattevano i bisonti, è verissimo, c'erano 80 milioni di bisonti e gli indiani erano pochi, e questi 80 di bisonti venivano gestiti in questo modo: si abbattevano soltanto i capi più vecchi e quelli che stavano quindi ai lati della mandria, e se ne abbattevano tanti quanti servivano al fabbisogno della tribù, tra carne che veniva mangiata subito e il resto veniva essiccato per l'inverno, che era rigidissimo, si andava a meno 30, meno 40 sotto zero. E si onorava il popolo dei bisonti, perché non è una balla, io l'ho visto fare. Tu non puoi capire come i vecchi indiani piangano di fronte a un bisonte morto, perché sanno che è il loro fratello ed è un'incarnazione del grande spirito atta a farli sopravvivere. Del bisonte non si buttava via niente, si conservava tutto, addirittura lo sterco secco veniva usato come combustibile d'inverno.
Sì, come in India, solo io.
Come in India. Ragione per cui, chiaro che la prima guerra scientificamente creata a tavolino fu quella: estinguiamo tutti i bisonti così li prendiamo per fame, cosa che avvenne, con conseguenze devastanti, perché vedi, pochi pensano al fatto che aver ridotto gli indiani, averli segregati alla fame, averli segregati nelle riserve, eliminando i bisonti, sia stato per l'epoca lo strumento più giusto, più logico per piegarne la resistenza. Ma pochi sanno che a livello ecologico, quando tu elimini qualcosa come 70-80 milioni di animali che scorazzavano dal Canada al Texas e che quindi concimavano con i loro escrementi la terra, hanno disancorato l'humus, hanno permesso quindi l'inizio dell'era dei conservanti chimici e del cancro alimentare. Vedi, tutto quello che semini karmicamente ti torna indietro. Tu mi dirai, ma sarebbe possibile oggi avere 80 milioni di bisonti che scorazzino? Ma
no,
guarda,
è possibile, ci sono le città dove una volta c'erano i bisonti.
Sì, però non ti credere, nel senso che se tu vai nelle grandi pianure americane, ancora oggi, tra un paesino e l'altro, certe volte ci sono 40-50 miglia di totale solitudine, terribile, perché non passa neanche un uccello, non c'è più niente, è veramente un deserto all'interno dell'America. Allora, ci sono stati addirittura invece dei senatori che hanno proposto la reintroduzione del bisonte, chiaramente non più in quantità tale, per cui non il numero di 80 milioni di bisonti, di esemplari, ma di lasciarli scorazzare entro certe aree, perché prima di tutto per la vista di chi passa sono animali meravigliosi, di una bellezza, e sono estremamente mansueti, a meno che non gli vai a toccare la prole, perché chiunque si difenderebbe i figli, direi. E poi perché veramente sarebbe una concimazione del suolo a livello naturale fantastica. Cioè, io non capisco.
La catena ecologica.
La catena ecologica, ne vogliamo parlare, ma se c'erano e c'erano da milioni di anni ci sarà una ragione, no?
Certo.
Allora voglio dire, se non ricominciamo a rimettere insieme le catene ecologiche di un tempo, come possiamo pensare che questa terra guarisca dai mali che l'abbiamo inflitto?
Con i concimi chimici, con i prodotti chimici.
Esatto, quindi vedi, voglio dire, tutto quello che noi abbiamo considerato come progresso è stato, non ti dico totalmente deleterio, ma è stato spesse volte dettato da una grande superficialità o mancanza di cognizione, o di cultura, o di rispetto. La parola rispetto è una parola che gli indiani adoperano sempre. Se noi veramente sapessimo e usassimo bene il rispetto, saremo tutti fratelli, perché è l'equivalente del non fare all'altro quello che non vuoi fare a te, ma non soltanto tra uomini, all'animale, alla pianta, al ruscello, alla montagna. Ci sono meglio, credo che noi siamo così intelligenti ormai, così evoluti tecnologicamente, per cui volendolo potremmo escogitare tecnologicamente quei mezzi che ci consentirebbero di avere l'80% delle sostanze che oggi strappiamo distruggendola dalla terra, perché oggi siamo in grado di riprodurre il legno esattamente senza usare il legno. Quindi non vedo perché dovremmo continuare, e dobbiamo continuare ad andare a battere foreste per fare un tavolo.
Cioè,
non lo so, questo è proprio un volere a tutti i costi fregarsene. Ma non è che ci vuole un giorno.
È una spirale perversa.
È una spirale perversa. Sai, Giudita, un albero non ci mette un giorno a ricrescere.
No.
Non ci mette un secolo, Cioè, voglio dire, fra un secolo voglio vedere.
Un albero di pere a casa mia che ho piantato quando i bambini erano piccoli, e finalmente comincia a darmi le prime pere adesso che
adesso,
i bambini sono grandi.
Adesso, allora, tu capisci bene. E oltretutto, non solo le pere, ma ti dà ombra, ti dà fresco,
la bellezza,
ti dà ossigeno.
Certo.
Ed è l'esempio, gli indiani citano questa cosa bellissima, è l'esempio di quello che dovremmo essere tutti noi, perché loro dicono, vedete, noi siamo precipitati come entità spirituali in questo pianeta meraviglioso, come un dono del grande spirito, ci ha consentito cioè di precipitare e farci materia per farci assaporare le bellezze che i nostri sensi, attraverso i nostri sensi, di quello che è la creazione, il gusto di una mela, l'abbraccio del tuo caro, l'amore che vedi negli occhi di tuo figlio, quindi è veramente un dono quello che ci è stato dato.
Negli
giusto?
Occhi di tuo figlio, ma anche negli occhi del tuo cane, del
ma
tuo
negli
gatto.
Occhi del tuo caro. E l'albero, dice, vedete, vi fa capire quello che siamo, perché poiché siamo figli di questo pianeta, della Terra, dobbiamo avere radici ben conficcate nella terra, il chakra della radice, se vogliamo alzare le braccia come rami e aspirare ad ascendere al cielo. Quindi è un esempio vivente di quello che ognuno di noi dovrebbe, secondo gli indiani, essere. E loro infatti lo chiamano il popolo degli alberi. Come chiamano il popolo delle pietre, il popolo degli uccelli, il popolo dei pesci, il popolo degli insetti, sono tutti popoli. E giustamente loro dicono, noi non siamo superiori a loro, siamo diversi. E abbiamo avuto un dono in più, il linguaggio e le mani che ci consentono di creare, di comunicare in modo diverso. Non che gli alberi non comunichino tra loro, ma a noi ci consentono di aggregarci, nel senso che non siamo vincolati alla terra come un albero, possiamo spostarci, muoverci, eccetera. Ora, avendo queste prerogative in più, non dobbiamo sentirci superiori al punto per cui dobbiamo distruggere tutto. Anzi, dobbiamo tutelare tutto, essere guardiani di questo meraviglioso gioco, pianeta che ci è stato regalato. Invece facciamo il contrario, convinti di poterci arrogare il diritto di sentirci dei padri eterni, distruggiamo.
Enzo, noi abbiamo condiviso con te, quelli che eravamo quei giorni, un momento bellissimo. Abbiamo condiviso con te il momento in cui Danny Manny Horse, questo nativo americano che hai portato con te e che rappresenta il convegno, il momento in cui lui ti ha dato la piuma d'aquila.
Per me è stato un pianto, lo sai.
Tutti, abbiamo pianto tutti. Quando io ho visto che tirava fuori una piuma d'aquila, già il mio cuore è sobbalzato. E poi quando abbiamo visto questo gesto, questa cosa, corrisponde a una sorta di iniziazione questo dono?
L'aquila è l'uccello solare per eccellenza, perché volando più in alto di tutti rappresenta veramente l'entità spirituale pura. Loro dicono, quando noi preghiamo durante la danza del sole le aquile, che sono incarnazione del grande spirito, le preghiamo di portare le nostre preghiere al grande spirito perché le ascolti, perché noi siamo piccoli di aquila, non siamo ancora capaci di volare come l'aquila, e l'aquila che rappresenta il grande spirito invece, potendo volare, possa portare queste preghiere al grande spirito, e il grande spirito ci ascolta, perché ogni danza del sole, io ho partecipato a sette, ho visto arrivare le aquile, ed è incredibile perché non c'erano montagne in giro per centinaia di chilometri, ma le aquile arrivavano, come chiamate veramente.
Cioè, attratte da questo rituale.
Certo, perché ogni danzatore suona uno zufolo che imita il pigolio dell'aquila. E quindi mi dicevano i vecchi sciamani, vedi, noi siamo piccole aquile e loro ci hanno sentito, il grande spirito ce l'ha mandata per benedirci. Guarda, sono cose molto struggenti e molto potenti. Ricevere la pena d'aquila è una consacrazione, cioè significa tu stai lavorando per il grande spirito attraverso quello che fai, e io ti riconosco quindi di aver diritto a portare su di te la presenza reale nel senso non iconoclastico del termine, non prosaico,
a livello iniziatico, sì.
Ecco, all'iniziatico.
Sì.
Per cui ricevere una pena d'aquila è un onore grandissimo. Io aver ricevuto da lui, che aver ricevuto da Danny, che è uno spokesman della sua gente, e quindi è avvallato a farlo, questo dono, non ho potuto fermarmi le lacrime, perché per me è stata una gioia immensa.
E tutti quanti noi insieme a te. E poi anche la presenza di Danny Meniors è stata una presenza forte, coinvolgente. Io ho sentito i pareri di tutti, lo hanno immediatamente circondato di affetto, di
ma sai, questo ancora una volta per sfatare il mito dell'indiano selvaggio e dell'indiano cattivo. L'indiano non era selvaggio, non era cattivo, si difendeva, e quando ci si difende la guerra è guerra, non c'è niente da fare. E gli indiani difendevano la loro terra, la loro famiglia dall'avanzata, dalla nostra avanzata. Però sono persone dolci, tu l'hai visto.
Ho voluto farvi passare parte di questa lunga intervista perché ce l'avevo lì pronta, poi sono i giorni immediatamente successivi.
Allora, da questo momento stacchiamo con tutto quanto abbiamo detto e fatto, immaginiamo noi stessi come un essere di luce, immaginiamo di lanciare una striscia di luce in alto, che è il nostro pensiero luminoso, e ci riuniamo tutti insieme per la grande invocazione che intreccia queste strisce di luce in una luce grande. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia, e aiutateci a fare la nostra parte.